Buongiorno a tutti. Oggi torniamo alla prima epistola di Giovanni. Siamo alla fine del capitolo 3. Ed oggi questo brano che andremo a leggere delle cose nuove sotto alcuni punti di vista. Infatti Giovanni fa anche una lezione di psicologia in questi versi che andremo a trattare, a vedere. Però per fare questo dobbiamo un po' tornare indietro di un paio di versetti, perché qui lui sta parlando sì di aspetti nuovi, ma di un tema che ha già iniziato a trattare qualche verso fa. Quindi leggeremo dal verso 18 al verso 24 del capitolo 3 della prima lettera di Giovanni. E questo dice la parola. Figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui. Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. E qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Ora, il soggetto che Giovanni ha già trattato nel capitolo 2 e anche nel capitolo 3 di questa epistola è l'amore, è l'amore fraterno. E l'amore fraterno è un soggetto fondamentale nella vita cristiana, è molto importante comprenderlo, è molto importante che si manifesti, che abbia un riscontro pratico, oltre che teorico, no? Che non deve rimanere nella teoria, ma si deve manifestare nella pratica. E Giovanni ci dice che addirittura che sappiamo di essere nati di nuovo, quindi di essere cristiani, se amiamo i fratelli. Questo è un segno della nostra conversione, dell'opera che Dio ha fatto in noi. Ci dice chiaramente di che tipo di amore sta parlando, presentandoci l'esempio dell'amore di Gesù, no? E ci dice qual è stato l'amore di Gesù, che cosa, in che modo pratico si è manifestato l'amore di Gesù. Abbiamo letto il capitolo 3 verso 16: da questo abbiamo conosciuto l'amore, Egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Questo è il tipo di amore del quale Giovanni sta parlando, ed è questo lo standard che dobbiamo avere in mente quando parliamo o quando sentiamo parlare di amore fraterno, un amore che addirittura dà la propria vita per il proprio fratello. Questo è lo standard. Nel messaggio precedente, portato da Marcello due domeniche fa, abbiamo visto nel dettaglio gli effetti di questo amore, quando è vero, genuino, quando viene da Dio in sostanza, quando è un amore che viene dal Signore. E questo amore si tramuta in pratica, abbiamo detto, così come Gesù ha dato la sua vita per amore. Più pratico di così non si può. E questo significa che anche il nostro amore deve essere pratico. Non solo nell'essere pronti a dare la vita ai nostri fratelli, questo ovviamente è una... È un'ipotesi ovviamente che è estrema, ma la scrittura ce la presenta. Ma questo amore deve essere pratico anche nell'aiuto quotidiano, ad esempio, no? Al verso 17 abbiamo letto le volte scorse, se ho dei beni e non ne faccio parte con il mio fratello che sta nel bisogno, che razza di amore è il mio? No? Non è un vero amore fraterno. Come può essere quindi l'amore di Dio in me se non do un carattere pratico a questo amore che dico di avere per i miei fratelli? Questa è la riflessione alla quale ci ha richiamato la Bibbia. E qui Giovanni ci presenta una serie di conseguenze che portano a un risultato inaspettato per certi versi, ma bellissimo per noi che crediamo. Sono una conseguenza legata all'altra, che adesso andremo a vedere, alla quale dobbiamo fare attenzione, perché è una dimostrazione di fatti che si susseguono, vengono uno dietro l'altro, uno conseguenza dell'altro, appunto, che poi hanno un risultato importante. Allora, scusate, i fatti si susseguono in questo modo, come ci vengono presentati dall'Apostolo. L'amore vero, quello che Dio ha messo in noi alla conversione, deve tradursi in pratica, lo abbiamo già detto. Quindi non amare solo a parole, ma infatti è in verità. Per questo motivo il fatto che il nostro amore si traduca in pratica ci dà la certezza che questo è un amore vero che viene da Dio. Quindi il fatto che il nostro amore si traduce in pratica ci dà la certezza che questo amore viene da Dio. A sua volta questa certezza, ovvero che l'amore che stiamo esternando sia quello che viene da Dio, ci dà un'altra certezza, la certezza che noi siamo stati salvati e che siamo delle nuove creature, che siamo da Dio. Qui dice l'Apostolo: da questo conosceremo che siamo della verità. Il fatto di avere questa certezza, comunicata dalla Scrittura, ovvero da Dio stesso, di essere salvati, farà sì che il nostro cuore possa essere sicuro davanti a Dio. Abbiamo letto. E qui Giovanni entra nell'intimo di ognuno di noi, nella parte più profonda del nostro essere, qual è? È il cuore. È il cuore. E già Marcello ha spiegato, come dicevo due domeniche fa, che cosa significa questa parola, quindi non c'è bisogno che andiamo di nuovo ad approfondire. E credo che di non sbagliare nel dire che il desiderio di ognuno di noi, di ogni cristiano, sia quello di avere un cuore, una coscienza pura e ferma davanti a Dio, limpida, no? Questo è il desiderio di ogni cristiano, presentarsi davanti al suo Signore con una coscienza pura, con un cuore sicuro, come dice qui Giovanni. È un desiderio di ogni cristiano e deve essere il nostro desiderio. E qui Giovanni spiega questo argomento molto bene e prende in esame anche un'eventualità, dove dice al verso 20: poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. E qui Giovanni, come dicevo, entra nella psicologia umana ed inizia a farci comprendere come funzionano le dinamiche della nostra mente, alcune dinamiche della nostra mente. Ed è importante che cerchiamo di capire queste dinamiche, perché dal modo in cui funziona la nostra mente abbiamo poi come conseguenza uno stato d'animo forte o debole, abbiamo delle incertezze o delle incertezze. Quindi queste dinamiche che ovviamente funzionano nella nostra mente, che Giovanni ci sta cercando di far capire qui, è importante comprenderle, perché se le comprendiamo riusciremo a capire come interfacciarci con noi stessi in un certo senso, affinché possiamo essere dei cristiani gioiosi, dei cristiani che portano frutto nella propria vita per la gloria di Dio. E quindi torniamo un attimo indietro. Solo amando infatti è verità, abbiamo detto, il nostro cuore sarà reso sicuro davanti a Dio. Giovanni però considera un fattore che sembra una nota stonata in tutto questo bel discorso, ovvero che il nostro cuore ci condanna. Il nostro cuore ci condanna. E qui credo che ognuno di noi sappia di cosa sta parlando Giovanni. Credo che sia un'esperienza che un po' tutti abbiamo provato. Sicuramente tutti abbiamo provato, chi più o di meno, o chi meno, ovvero che il nostro cuore ci condanna, ci può condannare. E la scrittura ovviamente insegna la certezza della salvezza. In questa, il tema principale di questa lettera di Giovanni è proprio questo, la certezza della salvezza, e ci dice tante cose che ci fanno arrivare a questa conclusione. Però nonostante questo, a volte succede che il nostro cuore ci condanna, che la nostra coscienza non è a posto davanti a Dio. E allora a quel punto arriviamo ad essere, ad avere difficoltà a presentarci davanti a Dio, possiamo avere il rifiuto di presentarci davanti a Dio, possiamo addirittura arrivare a dubitare della nostra salvezza a causa di queste, di questo fatto che il nostro cuore ci condanna. Non è detto che il nostro cuore ci condanni o la nostra coscienza non sia a posto perché solo perché ci sono dei motivi veri, reali. Possono esserci anche dei motivi che non sono veri, che non sono reali, ovvero che vengono dall'accusatore dei fratelli, come leggiamo in Apocalisse, capitolo 12, colui che sta davanti a Dio e ci accusa costantemente. Quindi dobbiamo pensare che queste accuse alla nostra coscienza, possono essere giustificate, ovvero siamo nel peccato, ma possono anche non essere giustificate, perché c'è l'accusatore che ci accusa e lavora in un certo senso, entro i certi limiti, nella nostra mente. Possiamo andare a vedere un esempio per questo, che è molto importante, che ci fa capire bene, nel Salmo 32. Nel Salmo 32 vediamo Davide che cosa ci dice. Leggiamo i primi quattro versetti solamente. Questo è Davide, dice: beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Ascoltate bene. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me. Il mio vigore inaridiva per assura come d'estate. Ora, Davide, è ovvio che qui aveva, è chiaro che aveva un peccato non confessato, e dice che per un periodo ha taciuto, non è andato al Signore a confessarlo. Vedete, a volte il nostro peccato, questa nostra coscienza che ci condanna, ci separa anche da Dio, e questo è lo scopo di Satana. No? Tenerci separati, tenerci lontani da Dio, mandarci nella direzione opposta rispetto a quella dove dovremmo andare, cioè dal nostro Signore, dal nostro Redentore. Quindi Davide non va, dice: ho taciuto, si è rifiutato di andare al Signore per confessare di essere perdonato e di essere liberato quindi dal peso del suo peccato. Il suo cuore e la sua coscienza lo condannavano. E c'era un altro più grande del suo cuore e della sua coscienza che premeva la sua mano su di lui, ci dice qui Davide. La sua mano si appesantisce su di me, giorno e notte, dice qui il salmista. Notiamo che Davide si è chiuso a Dio volontariamente, dice: ho taciuto. No? È stata una sua decisione. Ho taciuto. E può succedere nelle nostre menti, nella nostra mente, sotto la pressione delle accuse del nostro nemico, ha ragione o ha torto, ovvero se c'è veramente un peccato oppure se non c'è, che siano giuste, giustificate o false queste accuse, può succedere e può farci credere il nostro nemico che non abbiamo il diritto di presentarci davanti a Dio perché siamo troppo peccatori. Perché il peccato è troppo grande quello che abbiamo commesso, perché lo abbiamo commesso per l'ennesima volta. E allora il nostro cuore ci condanna a tal punto da impedirci, in un certo senso, di andare a presentarci al nostro Signore. Ma questa è una bugia. Questa è una bugia. Non c'è peccato troppo grande, non c'è peccato troppo brutto, non c'è un numero di volte troppo alto per commettere lo stesso peccato, che il Signore non possa risolvere, che il Signore non possa perdonare, che il Signore non possa dire vieni a me e trova riposo. E poi che cosa dice Davide? Al verso 5 che non abbiamo ancora letto. Dice davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Scusate. Ce l'ho messo io poco. Non ci sono le rane ancora. Quindi Davide al verso 5 dice davanti a te ho ammesso il mio peccato. Ecco che cambia. Ecco che cambia tutto. Grazie. A quel punto il suo cuore non lo condanna più. La sua coscienza era pulita davanti a Dio. Perché? Perché a un certo punto ha capitolato, come si dice, no? Si è arreso, è andato a Dio. Non ho taciuto il mio peccato. A quel punto si è riconciliato con Dio. La sua coscienza era pulita davanti al Signore, aveva fiducia davanti a Dio, come dice Giovanni nel verso 21. Davide aveva fiducia che il suo rapporto con Dio fosse tornato in armonia, così come doveva essere. E c'era nel suo cuore quella gioia di nuovo, di essere in sintonia, in armonia con il suo Signore. Avere una coscienza che ci parla è una cosa buona, perché ci aiuta a comprendere lì dove sbagliamo, lì dove pecchiamo. Ed è importante però che questa coscienza sia plasmata dalla parola di Dio, perché ci deve guidare nel modo giusto. È importante anche comprendere che questa coscienza a volte ci può ingannare. Ecco come Giovanni qui ci sta dicendo, ci sta ricordando che, appunto parlando di psicologia, che la nostra coscienza può far credere alla nostra mente che nel momento in cui il nostro accusatore ci sta accusando in maniera ingiustificata, in realtà potrebbe essere, è vero quello che ci sta dicendo, no? Magari che non siamo in grado di fare l'opera di Dio, che non siamo dei buoni figli, che non riusciamo a mantenere quegli standard che la Scrittura ci richiede, che non abbiamo la forza per andare avanti. E queste sono tutte cose vere, fanno parte dell'essere umano, ma il nostro nemico ce le fa vedere sotto una luce diversa da quella che invece evidenzia la Scrittura, ovvero che è per quel motivo proprio che dobbiamo andare a Dio a chiedere la forza, a chiedere di poterlo servire in maniera che a Lui possa piacere, piuttosto che per quel motivo allontanarci da Lui e non presentarci da Lui. Quindi è buono avere una coscienza che funziona, ma dobbiamo stare attenti perché a volte questa coscienza ci può ingannare. E dobbiamo allora alzare le difese contro le false accuse. Ora, quali sono queste difese? È proprio cercare l'aiuto nel Padre, presso il Padre, nell'amore del Padre, perché l'amore spazza via il sentimento di autocondanna. L'amore spazza via il sentimento di autocondanna. Quando noi realizziamo questo amore che Dio ha per noi, non l'ha avuto solo quando ha mandato suo figlio a morire sulla croce per noi, non l'ha avuto solo quando noi siamo stati salvati, nel momento in cui il Signore si è rivelato e noi abbiamo potuto aprire il nostro cuore, confessare il nostro peccato ed essere salvati, non solo in quel momento, ma lo ha ancora. L'amore di Dio non cambia, la stessa intensità, la stessa purezza, le stesse conseguenze, gli stessi benefici sono costanti nel tempo e dobbiamo solo andare al Padre ad attingere questo amore, in modo che possiamo essere liberati da questo sentimento di autocondanna. E poi Giovanni ci dice a questo punto: se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. L'ostacolo che ci condannava è stato rimosso, non c'è più. Ed ecco che abbiamo fiducia davanti a Dio, fiducia nel fatto che il nostro rapporto è stato ripristinato, fiducia nel fatto che il Signore ci ama, nonostante quello che siamo. E a questo punto è bene che ci poniamo delle domande per riflettere. Com'è il tuo cuore in questo momento? È un cuore sicuro davanti a Dio oppure è un cuore che ti condanna? Stai facendo come Davide, che ha taciuto davanti al Signore, si è rifiutato di andare, oppure ti rivolgi a Dio, ti stai rivolgendo a Dio, al tuo Padre Celeste, per andare ad attingere di questo amore? Il Signore è disponibile, pronto, sincero, amorevole verso di te. Sei tu disponibile, pronto, sincero e amorevole verso di Lui? Queste sono le domande che dobbiamo farci, perché questa è la strada che porta ad avere un cuore sicuro davanti a Lui, un cuore che non ci condanna. E allora qui leggiamo, per arrivare a un secondo punto molto importante, leggiamo al verso 22 che questo fatto di avere un cuore che non ci condanna e di avere una fiducia di nuovo davanti a Dio porta a un privilegio incredibile. E io infatti non ci credevo. È una cosa incredibile, perché qua al verso 22 dice: qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui. Qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui. Non dice questa cosa, quella cosa o quest'altra cosa. No, dice qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui. È incredibile, no? E ci dice anche il perché. Dice perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Scopriremo andando avanti che in questi pochi versetti troviamo veramente tutto quello di cui abbiamo bisogno per avere una vita felice con il nostro Signore, una vita fruttuosa. Allora dice il perché. Perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Che cosa significa questo? Che cosa significa che noi possiamo ottenere qualsiasi cosa che chiediamo a Lui? Allora, dobbiamo dire, e penso che ognuno di noi lo sa, o quasi tutti probabilmente, ma lo immaginiamo, che il Signore non è il genio della lampada, che qualsiasi cosa noi chiediamo Lui ce la dà. Nemmeno per tre volte solamente, come per il genio della lampada, non funziona così. E per capire che cosa significa questo, ovvero quello che dice Giovanni, perché ci dà il motivo, abbiamo detto, no? Perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Questo è il motivo per cui il Signore ci dà tutto quello che Gli chiediamo, perché per il motivo per cui ci ha riservato questo privilegio. E l'esempio che possiamo vedere per comprendere questo fatto è l'esempio di Gesù. Dobbiamo sempre andare a guardare a Gesù. Lui deve essere il nostro esempio principale. Ce ne sono tanti altri nella scrittura, ma Lui deve essere il nostro esempio principale. Cosa si dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, 29? Dice le stesse parole che sta dicendo qui nella sua lettera a Giovanni. Gesù dice: e colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo. Questo è molto consolante, questo verso. Dice Gesù: perché faccio sempre le cose che Gli piacciono. Incredibile, eh? Dice la stessa cosa, Gesù ha detto la stessa cosa che Giovanni ha detto nella sua lettera che stiamo vedendo adesso. La caratteristica della relazione tra Gesù ed il Padre deve essere la stessa della nostra relazione che c'è della relazione che c'è tra noi ed il Padre. Fare le cose che gli piacciono, fare le cose che il Signore gradisce, no? È vero che Gesù deve essere il nostro esempio, vero? Deve essere il nostro esempio, dobbiamo considerarlo come il nostro esempio, dobbiamo cercare di essere come Lui, dobbiamo mirare ad essere come Lui. Il Signore dice di seguire le sue orme e noi dobbiamo cercare di fare quello. Ed ecco che qui ci troviamo un esempio di come Gesù, di quello che Gesù ha espresso, che viene rivolto da Giovanni a noi, lo stesso esempio, la stessa cosa, la stessa risposta che dobbiamo dare. E quindi questo è chiaro, che noi dobbiamo identificarci con Gesù in un certo senso. L'Apostolo dice: noi abbiamo la mente di Cristo, no? Vi ricordate in Primo Corinzi? E questo è il senso. Anche noi verso Dio dobbiamo fare le cose che gli piacciono, così come Gesù dice che colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. E questo è molto importante, è bellissimo. È un grande incoraggiamento e una consolazione. Il segreto qual è? Quello di realizzare che Cristo vive in noi. Quando Paolo dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, non è riservato solo a Paolo, perché era l'apostolo, perché era colui che era stato accecato sulla via di Damasco. Questa è una caratteristica del cristiano e noi dobbiamo realizzarlo nella nostra vita, dobbiamo comprenderlo, assimilarlo, metabolizzarlo attraverso la scrittura e metterlo in pratica, comportarci come se fosse così, come se fosse vero che Cristo è Lui che vive in noi, perché è vero. Perché è vero. Ecco, analizzando quella seconda parte del versetto dove ci spiega Giovanni che noi possiamo ottenere tutto quello che vogliamo perché facciamo quello che gli piace, comprendendo questo, perché osserviamo i suoi comandamenti prima e perché facciamo tutto ciò che gli piace, in questo contesto capiamo che cosa significa che Gesù, che il Signore, ci dà tutto quello che chiediamo. Pensate alla preghiera di Gesù nel Getsemani, prima di andare alla croce. Vi ricordate le sue parole? Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Se andate a vedere tante preghiere di Paolo nelle sue lettere, quando prega per i credenti ai quali sta scrivendo, lui prega sempre affinché questi credenti possano conoscere di più, meglio, in maniera più approfondita il Signore, affinché la loro fede venga mantenuta forte, affinché non si spaventino davanti alle difficoltà, alla persecuzione che gli viene dalla fede, affinché siano in grado di rispondere ai falsi profeti. Questi sono i soggetti per i quali prega Paolo, e quello che abbiamo visto anche è il soggetto per il quale prega Gesù. Che significa? Che le richieste che vanno a Dio sono delle richieste che rientrano nella volontà di Dio, e la preoccupazione, se così possiamo dire, di Gesù, e la preoccupazione, sempre se così possiamo dire, o meglio l'interesse, ecco, di Gesù e l'interesse di Paolo era solamente la gloria di Dio, solo la gloria di Dio. Quindi non pregavano: la mia casa è diroccata, sta cadendo, Signore dammi un'altra casa. Nella scrittura non ricordo di aver visto una cosa del genere nelle preghiere appunto di Gesù e di Paolo, ad esempio. Pregavano affinché potesse essere innalzato il nome del Signore, affinché il nome del Signore potesse essere glorificato. Perché? Perché facevano la volontà di Dio, perché erano vicini a Dio, perché erano guidati da Dio, perché erano un tutt'uno con Dio per quanto possibile. Ovviamente per il Signore Gesù e per Paolo era una cosa diversa, no? Però è questo il senso. Quando entriamo nell'ordine delle idee, ma non solo mentalmente, ma anche praticamente, che è il Signore che vive in noi, e che noi siamo di Dio, allora chiederemo quelle cose che Dio ha in serbo per noi. Chiederemo nella sua volontà, nel rispetto della sua volontà, e quelle Dio ce le concede. Lo dice qui Giovanni, è scritto. È scritto, non possiamo essere delusi se chiediamo in questo senso, in questo contesto, con un cuore così modellato dal Signore. Tutto alla gloria di Dio. Quando osserviamo i suoi comandamenti e facciamo ciò che gli è gradito, la nostra prospettiva cambia, no? E diventa quella di Gesù. Quindi vediamo con gli occhi di Gesù, ragioniamo con la mente di Gesù, come abbiamo detto prima, noi abbiamo la mente di Cristo. E quindi chiederemo secondo la volontà di Dio. Andiamo verso la conclusione. E vediamo negli ultimi due versi che abbiamo letto delle cose, delle verità, degli insegnamenti molto importanti, verso 22, 23 e 24. Verso 23 è molto importante, dice: questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Qui ci sono due insegnamenti molto particolari. Il primo qui sta riassumendo Giovanni. Poco fa, un versetto prima, aveva detto: perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo ciò che gli è gradito. Dice: questo è il suo comandamento. Ho detto prima che osserviamo i suoi comandamenti, ecco il suo comandamento, ascoltate bene, ve lo sto dicendo. Che crediamo nel nome del Figlio suo, Gesù Cristo. Ora, non so se qui c'è qualcuno che non si è arreso davanti al Signore, non ha piegato le sue ginocchia, non ha chiesto perdono per i suoi peccati, per ricevere la salvezza in Cristo Gesù. Se è così, probabilmente ha capito poco di quello che è stato detto finora, ma questo è importantissimo, è chiarissimo, è schietto. Questo è il comandamento, che crediamo nel nome del Figlio di Dio, Gesù Cristo, e questo è ciò che porta alla salvezza. Ed è questo il momento per farlo, se non l'hai ancora fatto. Questo è il momento per essere salvati. Non sappiamo se ce ne saranno altri. È importante riflettere su questo aspetto. E Giovanni ci sta dicendo anche un'altra cosa. Sta usando la parola al singolare. Questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Quindi questo comandamento di credere in Gesù Cristo e di amarci gli uni gli altri lo ha unificato, perché usa il singolare. Il comandamento è questo: fare due cose. E questa è la prima volta che troviamo la fede e l'amore tra fratelli come un unico comandamento. Quindi nessuno qui si deve sentire escluso riguardo a questo comandamento, perché nessuno di noi è escluso. È importante che comprendiamo questo. Entrambe queste due cose, la fede e l'amore tra fratelli, sono la volontà di Dio, fanno parte della volontà di Dio, sono comandati da Lui. E l'ultima cosa, concludendo, parla qui dello spirito, ed è molto importante, perché poi questo soggetto lo svilupperà dal capitolo 4 in poi Giovanni, ma intanto ci dà un assaggio che non è assolutamente da trascurare. Ci dice: chi osserva i suoi comandamenti rimane Dio e Dio in lui. Ecco, il dimorare in Dio. Abbiamo già accennato questo, lo abbiamo un po' sviluppato, perché se non osserviamo i suoi comandamenti non possiamo dimorare in Dio. Se c'è il nostro cuore che ci condanna, abbiamo visto che non riusciamo ad avere un rapporto armonioso con Dio. Ma se osserviamo i suoi comandamenti, dimoriamo in Dio, e Dio in noi. La creatura accoglie il creatore dimora nella creatura, è un fatto che non riusciamo a spiegare a sufficienza con la nostra ragione, ma dobbiamo fidarci della scrittura, e possiamo fidarci della scrittura, ricevere in noi una parte di Dio, ovvero comprendere, no? Capire, essere incoraggiati, essere consolati, sentire l'amore del Signore se osserviamo i Suoi comandamenti. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. In questo, diciamo, messaggio, in questa analisi che abbiamo fatto questa mattina, abbiamo visto che ci sono delle situazioni nelle quali possiamo essere incerti e cadere nel dubbio quando il nostro cuore ci condanna. Però qui Giovanni conclude dandoci, tra virgolette, l'arma segreta e ci dice: da questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Ogni credente ha ricevuto lo Spirito Santo, il Consolatore, no? Nel momento della sua nuova nascita. Lo Spirito presente nel credente è la prova del fatto che Cristo dimora in noi. Ed è uno Spirito, è una prova che è manifestata oggettivamente nella nostra vita e nella nostra condotta. Per sua ispirazione confessiamo che Gesù è il Cristo, venuto in carne. È lo Spirito a darci la potenza di vivere con giustizia e di amare i fratelli. Lo vedremo più avanti, nel capitolo 4. Se vogliamo rassicurare il nostro cuore, ascoltate bene, se vogliamo rassicurare il nostro cuore quando ci accusa e ci condanna, dobbiamo cercare la prova dell'opera dello Spirito e particolarmente vedere se Egli ci fa credere in Cristo, ci fa obbedire ai comandamenti di Dio e ci fa amare i fratelli. Questa è la prova che possiamo avere. Quando siamo condannati dal nostro cuore, sono queste le prove che dobbiamo cercare: analizzarci, esaminarci, metterci davanti allo specchio e vedere se c'è l'opera dello Spirito Santo in noi. Allora potremo gioire, gridare di gioia al Signore, aprire il nostro cuore e dire: Signore, c'è questa prova. Tu mi stai a fianco, tu sei il mio Signore, il mio Dio, il mio Re, il mio Redentore, e io non temo Satana, non temo i suoi attacchi, non temo il peccato, perché tu mi hai perdonato e io posso tornare da te per chiedere perdono ed essere perdonato ancora e ancora e ancora, come dice Giovanni all'inizio della sua lettera. In questi pochi versi, come accennavo prima, cari, troviamo tutto ciò che ci serve per avere una vita felice nel Signore, una vita cristiana fruttuosa, una vita cristiana che dà gloria a Dio. Riflettiamo ancora, non accontentiamoci di questo, riflettiamoci ancora, cerchiamo ancora di andare a scavare, a comprendere quello che il Signore, nella sua grazia, nella sua misericordia, vuole insegnarci attraverso la sua parola. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, quali parole possiamo usare, oh Signore, per ringraziarti per questo dono così prezioso? Come potremmo mai renderti alla pari per quello che tu ci hai dato, oh Signore? Come potremmo mai trovare delle parole sufficienti, oh Signore, per ringraziare il Dio, il Creatore dell'universo, colui che si è proteso verso la sua creatura ribelle, per salvarla, per farla diventare da brutta a bella, per formarla, per plasmarla, per renderla gradevole a sé. Signore, tu ci plasmi, ci formi, ci correggi, affinché noi possiamo essere gradevoli a te, oh Signore. Tu ci dai tutto ciò di cui abbiamo bisogno, Signore, e vogliamo ancora ringraziarti questa mattina, nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.